E ti ringrazio anche, non so se avete letto il commento di Roberta, quel libro deve essere interessante, no?
Sì, perché lì si fonda un po' tanta manipolazione sia dei mezzi di comunicazione sia del consumo, cioè, ci sono parecchi studi adesso proprio e quindi penso che il fatto invece, commentavamo anche con Sandra prima, di prestare l'attenzione appunto alla inversione percettiva e a che cosa sia, perché questo crea coscienza e quindi permetterebbe di non farsi ingannare, diciamo così, in una società che è sempre più ingannevole, no?
Sì, io pensavo per esempio a come quasi tutti i beni, incluso adesso il cibo, è sempre impacchettato in qualche modo e che questo con le confezioni hanno un'importanza, le studiano con particolare diciamo, scienza proprio per indurre una maggiore desiderabilità o suggerire alcune associazioni, cioè non compri il biscotto effettivamente, cioè un seme di farina o uova e così via discorrendo per nutrirti, ma compri un'idea, un'immagine, no? Un sogno appunto.
Un vecchio slogan pubblicitario era Cognac, Rovecchia Romagna,
Che crea un'atmosfera, esattamente. A chi piace, perché a chi non
Sì,
piace non crea alcuna attenzione. Sì. Beh, pensate per esempio al grandissimo successo della Coca-Cola e addirittura quella forma di bottiglia, quel colore, quel particolare logo della Coca-Cola che è diventato universale, cioè credo che neanche in Papua Asia, neanche, non credo esista una piccola isola del Pacifico dove, o ne, forse nemmeno tra gli eschimesi dove non si conosce quella particolare cosa, ma quello che è più interessante, qui il tema, voi capite, della percezione ci porterebbe lontano, ma è quello che dici tu. E la cosa importante è che ciò che viene venduto nel mondo e che viene comprato e cercato non è la sostanza marroncina che si beve, la quale forse è gradevole in qualche caso, risulterà gradevole a qualcuno. Viene venduto uno stile di vita, viene venduto un'idea, viene venduto qualche cosa che è molto di più ed è molto più cogente della sostanza brumita che ci sta dentro, che peraltro hanno dimostrato non essere nemmeno molto salutare. Appunto, cioè, molti dicevano meglio il chinotto, ma il chinotto, se io penso chinotto, la percezione è una cosa un po' di periferia dove si gioca a carte, vero? L'osteria, la partita di calcio. E quindi quando non si ha questo tipo di presenza mentale in cui uno dice che cosa effettivamente desidero, bere una bevanda dissetante, punto, o comprare un prodotto magari di buona qualità o che ha un prezzo giusto, insomma, quando non sei cosciente A di quello che vuoi, B dei limiti intrinseci di qualsiasi cosa, C di questo, dei sagna. Perché effettivamente i due esempi che abbiamo fatto sono così. Io questa cosa l'ho cominciata a vedere piuttosto presto ed uno dei motivi per cui ero molto entusiasta della meditazione satipattana proprio da ragazza era proprio questa, perché io trovavo insopportabile l'idea di farmi tirare di qua, perché poi inducono anche emozioni queste cose, perché quando ti manca quell'oggetto, capito, quell'oggetto che è simbolo di qualche cosa, c'è tutta una serie poi di considerazioni che riguardano anche l'io, non è vero, il sé. E questo è interessante. Però riguarda sempre, vedete, no? Sagna come significato, noi lo chiamiamo percezione, ma non è solo la percezione come si intende, la percezione sensoriale, è il significato che è attribuito alla percezione sensoriale. Coca-Cola uguale. Continui, esattamente come il dettaglio del volto di quello sconosciuto che però era associato. Noi viviamo così, però accorgersene e rimediare mi sembra una via di libertà.
È liberare, esatto.
Certo.
Quello che collaborerebbe però il mercato.
Beh, infatti se tu.
La società avrebbe un ribaltamento completo. si sconfiggerà il consumismo.
E certo, perché ti accorgi che è tutto fumo e poco arrosto alla fine. Nel senso letterale del termine, spesso le confezioni sono più confezioni che quello che c'è dentro. Oppure compri, questo lo vediamo soprattutto nell'abbigliamento femminile, perché probabilmente le donne sono considerate più sensibili a questo. Sono entrata in un negozio di biancheria femminile qualche giorno fa, perché dovevo acquistare della biancheria, e lì ti rendi conto che il modo di esporla, il confezionamento, il nome francese e così via discorrendo, spesso è ciò che paghi. Poi i materiali, le rifiniture eccetera, a volte non sono particolarmente superiori a un altro prodotto, ma paghi quel tipo di charme, diciamo, di percezione di charme che c'è attorno a questa cosa. È molto interessante.
La pubblicità veramente offre spunti, tantissimi spunti per fare questo tipo di
cose. Il problema è che la pubblicità, però, noi praticanti, che quindi non siamo, cioè non studiamo in sé per sé, però nel consumo, dovremmo a mio avviso prenderla come un elemento più facile da notare, perché sembra diciamo fuori di noi, di qualcosa che è la nostra pubblicità, cioè dobbiamo vedere come noi ci vendiamo o non vendiamo le varie cose, perché questo è molto più interessante, perché io posso resistere all'idea appunto del capo d'abbigliamento firmato eccetera eccetera, perché penso che è solo un'idea di essere assimilata ai famosi, quando in realtà mi basta un comodo maglione di cashmere che è pure più elegante, costa meno eccetera, pure non firmato, e però non riesco a vedere dove io vendo le mie stesse idee, i miei desideri, le mie paure, i miei timori, e questo è molto importante.
Mi fa pensare anche all'associazione con l'idea di mondo, che è, se io aderisco, cioè o vengo attratta, no, da determinati prodotti, per esempio, che mi suscitano una certa percezione, eccetera, perché io vedo un mondo in questo.
Un mondo di sentire, un mondo di sentimento, quello che...
Fuori, sì, sì. No, e aderisco.
E infatti mi sono dimenticata in questa carrellata sui punti che abbiamo toccato, che mi pare in uno degli ultimi incontri ho introdotto quel termine inglese del filosofo e psicologo Eugene Gendlin, che parla di un felt sense, cioè quello che dici, che tu chiami appunto un mondo, no? Cioè è un sentire, è un significato sentito, che però sfugge, è preconscio, a meno che tu, come appunto lui suggerisce, è un esercizio particolare che viene chiamato focusing. Focusing per esempio vuol dire focalizzare, cioè mettere a fuoco, che tu quando per esempio compri un qualcosa, dici tu, no? Lo potete fare questo esercizio a casa, un capo preferito di vestiario, un ambiente, un qualcosa, cominciate a mettervelo davanti e cercate di sentire, perché non è solo le associazioni, ma è anche qualche cosa che appunto unisce tutte e quattro spesso le inversioni percettive, cioè vi sembra soddisfacente, bello, capito, costante, perché resta lì, è il mio angoletto, è il mio, e poi appartenente al sé, quindi c'è dentro un'identità, e notatelo, e notate che è un sentire, e probabilmente, come dici tu, se uno entra in questa cosa si accorge che tramite quell'oggetto, tramite quel luogo, tramite quell'idea, tramite quel piccolo dettaglio, tramite quel modo di parlare o di camminare addirittura, si entra in un mondo. Oggi avremmo dovuto parlare di papancia, e praticamente questo è papancia, cioè papancia è poi alla fine l'aspetto finale che ha a che vedere con l'identità, cioè hai creato un mondo di soggetto e oggetto, cioè non vedi più l'impatto sensoriale e nemmeno solo le percezioni, è diventato qualcosa che è filtrato attraverso, è il mio mondo effettivamente, e reagisco al mio mondo. Questo è molto interessante quello che dici tu, che poi è la base. Non bisogna vedere, però, questo vorrei darvi sull'avviso, e non vedere queste cose con un'aura negativa, perché non necessariamente sono negative, è così com'è. Il punto è che noi abbiamo un'opportunità di rimanere ciechi a questo, e quindi c'è poco cambiamento, no? Ci facciamo guidare da questi significati sentiti, reagendo e ricercando alcune cose che ci sembrano desiderabili e ridandone altre, o svegliarci a questa cosa e notare che quella sensazione di benessere o di disagio legata a tutte queste percezioni dura veramente frazioni di istante. Quando tu hai recuperato questo senso dell'impermanenza, dell'incostanza, del sentire, ecco perché è molto importante capire il rapporto vero tra percezione e sentire, perché la percezione, non so se vi siete resi conto, se vi risulta, la percezione ha potenza nella misura in cui associata a un sentire, non è vero? Tanto è vero che gli slogan politici, fateci caso, è molto raro, deve essere una persona profondamente riflessiva, intellettuale, che si legge un intero articolo, un intero capitolo, ascolta un intero discorso e dice sì, risolvere l'economia italiana ci vorrebbe A, B, C e D. Generalmente ci sono piccole frasi, piccoli slogan, piccole immagini, qualche cosa che colpisce, da una, appunto, innesca una certa percezione che il potenziale lettore percepisce come soddisfacente, capito? Meno tasse, per esempio, per il condizionamento che ha la mia mente, meno tasse, istintivamente c'è un senso di dubbio rispetto a questo significato, è un punto interrogativo, ma questo perché, capite? La percezione emerge all'interno di un mondo, questo è il papancia, un mondo personale. Quindi per un altro il meno tasse, che ha passato tutta la vita magari a cercare di evadere il fisco o a invidiare chi ci riesce, sto dicendo una cosa cattiva, però la parola meno tasse, capito, evoca una libertà, evoca forse il viaggio a Maiorca che ancora non ha fatto, che potrebbe fare con le tasse che non paga, non so. Ci porterebbe lontano, ma capite com'è importante capire questa posizione, sensazione, percezione e però non semplicemente reazione, capite? Perché già nella percezione funziona il passato. Prego.